La nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli, allargate il cuore anche voi. Qui troviamo un apostolo che non si comporta più da apostolo, ma una persona molto spontanea. Quello che ha dentro lo tira fuori, lo scrive direttamente e dice a questi corinti credenti, o almeno quelli che erano parte della Chiesa: allora noi abbiamo questo atteggiamento verso di voi, noi abbiamo allargato il nostro cuore verso di voi e vi chiediamo il contraccambio. Voi non siete ristretti noi e quindi vi chiediamo allargate il cuore anche voi. È una bellissima espressione e adesso cerchiamo di capire cosa succede, come mai un cuore può diventare ristretto e si chiede di allargarlo. È chiaro che non è una cosa molto tangibile che noi possiamo fare con le mani, ma c'è quindi da capire che cosa significa, perché possiamo poi metterlo in pratica in realtà. La prima cosa da capire è che Dio conosce i cuori. E quindi quando noi diciamo la parola cuore, cosa intendiamo? C'è qualcuno che può dirlo? Prego. L'anima, qualcuno pensa che sia l'anima?
Amore.
Dal cuore viene l'amore, sì.
Il centro della nostra personalità.
Il centro della nostra personalità. Qualcun altro?
L'organo che ti tiene in vita.
Quello è anche un organo. Quindi in realtà abbiamo dei riferimenti. Quando si parla di cuore si può fare riferimento anche a qualcosa che, anche Giuliano ha appena accennato, qualcosa che è dentro di noi, alla parte centrale, la parte più profonda di noi, il cuore della persona. Ok? È chiaro, non è il muscolo, è chiaro, non è l'anima, perché è ben specificata nella Bibbia. Ma il cuore è la parte più profonda dove solo Dio può arrivare. Né un marito, né una moglie, né i figli possono arrivare in quel posto. E anche capire, neanche uno psicologo, uno psichiatra, non arriveranno mai in quei posti, ma è un posto che conosce solo Dio e sa bene cosa c'è lì dentro. Ok? Quindi Dio conosce il cuore dell'uomo, i cuori di ogni persona, la parte più intima, più interna di noi. Ma troviamo nella Bibbia che Dio vuole cambiare. In realtà lui ha avuto in mente di formare la persona con questa parte interna riservata a lui, è sua quella parte, quella zona della persona. E purtroppo è successo che l'uomo ha deciso, perché ha questa possibilità, di far spazio a qualcos'altro. E non è Satana soltanto, perché c'è qualcuno a cui ha dato lui spazio, qualcuno dà lui spazio, ma in realtà noi facciamo spazio ad una serie di cose e poi non c'è più spazio per Dio. Ed è lì dentro che noi decidiamo, è proprio così, noi decidiamo di immagazzinare noi delle convinzioni, degli insegnamenti che prendono il nostro cuore e diventano, dice Gesù, il nostro tesoro. Perché lì dove è il nostro cuore, il nostro tesoro, lì è anche il nostro cuore. E per noi diventano le cose più preziose. E lì Gesù o Dio vogliono intervenire. Cosa ci può essere dentro il cuore? Gesù, quando è venuto a trovarci, ha chiarito ad alcuni che lo seguivano: guardate cosa ci può essere dentro il cuore. Non prenderemo tutti questi passi perché ne sono tanti, ma il cuore può essere ripieno di sporcizia. E dice, ve lo cito soltanto, Matteo 15:19, poiché dal cuore vengono, da dentro, pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti e una serie di altre cose. Quindi c'è qualcosa di sporco che è dentro il cuore dell'uomo. Per uomo non si intende il maschio, ma entrambe le persone. uomo e donna, maschio e femmina. Il cuore può diventare insensibile, ed è in Matteo 13,15, perché dice il cuore del popolo di Israele è diventato insensibile proprio al richiamo di Dio. E poi il cuore, scusate, può portare le persone a essere lontane da Dio. E infatti possiamo parlare con la nostra bocca, onorare Dio, dice, come successe al popolo di Israele, ma il loro cuore era lontano da Dio. Ricordiamo di avere in mente, manteniamo nella nostra mente che il cuore è la parte più interna di noi. Quindi lì si parla di cose più profonde che ci possono essere. E Dio è un Dio profondo, molto serio, e vuole lavorare nel profondo della persona. Il cuore può diventare duro. E dice in Marco 3,5, Gesù, guardateli tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore. E poi dice ancora in Marco 6,52, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Ci sono queste le realtà, questa realtà sembra un posto dove ci potrebbe entrare qualcosa, ma o è lontano da Dio, per volontà della persona che possiede questa parte, oppure gli permette di essere chiuso, indurito, tanto che si vorrebbe sfondare in qualche modo, ma loro lo induriscono ancora di più, cioè fanno un rafforzamento contro il Signore, delle pareti per non permettere al Signore e ai suoi insegnamenti di entrare. Ora ritorniamo per breve tempo di nuovo dai Corinti. Paolo era andato lì a predicare il Vangelo. Questi a cui scrive erano persone che si erano convertite al Signore. C'era una realtà molto dura, però il Signore aveva benedetto tantissimo questa chiesa, facendo in modo che molti potessero dare un contributo alla loro crescita con varie attività, con gli insegnamenti, con la conoscenza, con l'espressione attraverso diversi doni. Questo vuol dire che Dio interveniva in questi credenti dandogli delle capacità che non potevano avere come persone, ma che venivano da Lui. Questi erano i doni. E queste persone, pur non avendo conoscenza, insegnavano da parte di Dio. Pur non avendo capacità di parlare con gli altri, riuscivano a fare, ad aiutare gli altri nelle loro malattie. Era un tempo in questa chiesa dove si vedeva abbondanza degli interventi di Dio. Però è successo qualcosa che potrebbe succedere in diverse realtà, e cioè che incominciavano a non avere più lo stesso pensiero, lo stesso sentimento. E cosa succedeva? Che incominciavano a dividersi a seconda di alcuni dettagli che ora vedremo. E cioè, io sono di Pietro perché mi piace Pietro, io sono di Apollo perché mi piace Apollo. E quindi incominciava questa preferenza a seconda di chi predicava o di chi aveva delle attività alla Chiesa. E la Chiesa era suddivisa in fazioni. E Paolo, che è stato l'Apostolo, dopo aver sentito che c'erano delle realtà che non erano quelle che voleva il Signore, parlò di nuovo da parte del Signore, non direttamente lì di persona, ma scrivendo questa lettera. E scrivendo questa lettera dice: noi non abbiamo ristretto voi nei nostri cuori. Voi siete liberi di parlare con noi, liberi di far capire cosa sta succedendo nella vostra vita, e così dateci il contraccambio. Non vi chiudete. Non restringete il vostro cuore, ma allargate il vostro cuore. Cioè apritevi. Apritevi nell'accettare gli insegnamenti del Signore. È una realtà che è molto attuale, a dire la verità. Cercare di distinguere nella Chiesa o anche fuori da questa riunione chi è che predica meglio, chi è che ci può guidare meglio, o chi preferire perché sa esporre meglio, è un pericolo. E quindi si arriva in quel momento in cui il Signore deve dire non stringere il tuo cuore, non fare questo, perché non darai spazio alla mia parola, perché quello per cui tu sei portato è la piacevolezza dell'udito e non dell'insegnamento. Ora facciamo un'applicazione chiara che abbiamo fatto ieri con i giovani e che vorrei condividere con voi. Quando c'era Gesù sulla terra, c'erano anche tante persone che lo seguivano, ma il modo di seguire Gesù era diverso da persona a persona. E c'era una folla che lo seguiva. E sapete, tra questa folla, ne abbiamo considerato bene nei dettagli con i giovani, c'erano persone come noi, persone che erano fatte di... questa folla era fatta di marito e moglie, figli, sorelle, fratelli, persone singole, che vedendo in Gesù una capacità soprannaturale, lo seguivano. Ma dopo un certo tempo che seguivano Gesù, Gesù ha voluto fare una pausa e disse a loro, andiamo in Luca, non so se i giovani si ricordano il versetto, ieri li ho interrogati e... perché stiamo facendo un corso insieme e abbiamo visto se avevano studiato, almeno avevano ricordato i versetti. C'è qualcuno che lo può dire? Luca? 14. Quanto? Dal versetto 25. Allora, Clea studia sempre, per questo risponde. Clea, posso dire, è una sorella che veramente studia la parola di Dio e regolarmente. Così gli viene facile subito ricordare. Allora, 14, Evangelo di Luca, capitolo 14, dal versetto 25. Ora molta gente andava con lui, ed egli rivolto verso la folla, disse, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo «Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare». Oppure, qual è il re che partendo per muovere guerra a un altro re non si siede prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata a chiedere di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Paolo stava facendo questo con i Corinti. Voi state seguendo Gesù, disse a loro. E noi vi veniamo a portare ancora una volta la parola di Dio. Non restringete il vostro cuore. Allargate invece il vostro cuore. Qui Gesù sta dicendo una cosa molto simile, non è quello, però sta chiedendo a queste persone che lo seguivano, la realtà è ben diversa da quella che hai immaginato fino adesso. Seguirmi non vuol dire solo venire fisicamente dietro di me. E seguire Gesù non vuol dire solo venire fisicamente alle riunioni. Seguire Gesù non vuol dire fisicamente leggere la Bibbia. Cosa vuol dire seguire Gesù? Seguire Gesù vuol dire quello che lui ha detto. Primo, bisogna decidere di seguire Gesù. Se uno vuole venire. È una decisione che noi dobbiamo fare. Ora noi possiamo aver accettato nella nostra vita Gesù per me è il Signore. Ma io personalmente non credo che ci sia distinzione tra un figlio di Dio e un discepolo di Dio. Vanno insieme le due cose. Però ci può essere una chiamata a ricominciare, quello sì. Ma non c'è distinzione tra un figlio di Dio e chi segue Gesù. Io non l'ho trovata e penso che si possa trovare nella Bibbia. Quindi Gesù ci sta chiamando ad essere sia figli, ma allo stesso tempo anche discepoli. E i Corinti pensavano: io seguo Gesù o seguo i suoi insegnamenti nella Chiesa ascoltando, e mi piace più questo qui, mi piace più questo. Ma Paolo dice: noi vi parliamo da parte del Signore, non vi chiudete, allargatevi, fate spazio agli insegnamenti del Signore, perché ne verranno altri ed altri ed altri, per il vostro bene. E qui Gesù, ritornando a lui, dice: la prima cosa è decidiamo di darci a Dio, a Gesù. È una decisione molto seria. E se io vi chiedessi: volete decidere di seguire Gesù? Io credo che subito voi direste: sì, questo è sì, e rimane solo quello. È vero, nessuno direbbe no. Ma qui la cosa è un po' più seria. Qui Gesù dice, ed era questa folla che aveva davanti a sé, marito e moglie, con figli, fratelli e sorelle, persone single, diceva a questi: se tu non odi tuo padre, tua madre, tua sorella, tuo fratello e persino te stesso o te stessa, non puoi. È un impedimento essere un mio discepolo. Ora, cosa vuol dire? Per me il termine odiare, come disse anche i giovani, vuol dire che io ce l'ho a morte, si dice, no? Con qualcuno. Gli voglio fare del male, perché mi ha fatto del male. E quindi io mi impegno a fargli del male il più possibile. Questo non è quello che intende Gesù. Sarebbe una contraddizione. Colui che ha creato il matrimonio, venendosi una famiglia davanti, dice: adesso odiatevi. Non c'entra niente, è vero? Ma cosa vuole intendere? In realtà il termine qui si intende, nell'originale, qualcuno che viene posto al di sotto di Gesù. E vi faccio subito un riferimento. Nella Bibbia è scritto di amare Gesù, nell'Apocalisse, come? Come il primo amore, vero?
Sì.
Ecco, qui è più chiaro, mettendo insieme questi versi capiamo che Gesù deve essere il primo amore. E gli altri? E gli altri il secondo. Quindi devo amare di meno, è vero? Ma cosa vuol dire questo? Praticamente, se tu leggi nella Bibbia che bisogna fare delle cose per Gesù, chiare, se le hai chiare, falle, perché Lui è il Signore. E tu capirai che realmente il tuo primo amore da cosa? Abbiamo anche con Laura pensato ieri che era con noi, dicendo: cosa fai tu per la tua famiglia? La prima cosa che ti viene in mente è quella di prendersi cura. È la prima cosa che viene, spontanea, no? Da una mamma. Perché quelle sono, è la sua famiglia. E cosa dovrebbe attirarci ad amare così tanto Gesù? Preoccuparci di cosa gli fa piacere. Cos'è che vuoi? Cosa devo fare io per te? Ma la cosa molto dura da accettare è che aveva davanti a sé tutte queste persone e c'erano lì, ripeto, marito e moglie che si erano dati da fare, perché lì l'economia in quel tempo non era come da noi oggi, c'erano veramente da combattere per la sopravvivenza. E Gesù parlava ad un marito che diceva: io voglio essere il primo nella tua vita. È incredibile. E io penso che tra marito e moglie si siano detti: hai sentito cosa ha detto Gesù? Che io devo amare prima lui. Ma è una cosa veramente che dobbiamo fare? Lui mi sta chiedendo di metterti al secondo posto. E così alle mogli. E così verso i figli, per i quali si sono preoccupati di tenerli in vita proprio, perché il lavoro non era così tanto. E la sopravvivenza era veramente una realtà, sopravvivere. E lui stava chiedendo a Gesù: chi vuole essere mio discepolo, ami di meno quelli a cui tiene. È incredibile, ma è così. Adesso la domanda di nuovo è: vuoi essere un discepolo o una discepola di Gesù? E quando tuo marito, tua moglie o i tuoi figli ti chiedono: In questo momento io voglio essere più importante, mi dai spazio, mi stai attento o attenta? Perché ho bisogno di te e tu hai un impegno per Gesù. Oppure se facciamo così non va bene. Che ne dici se facciamo un'eccezione? Cosa dice Gesù? E lì siamo chiamati a prendere una nostra decisione. Il vero discepolo di Gesù o la vera discepola di Gesù dice no. Io ho scelto di seguire gli insegnamenti e quello che mi dice Gesù. Ed è molto, molto difficile questo. Così, quando uno di noi a casa vuole leggere la Bibbia e c'è sempre un altro impegno in famiglia, aiutiamo il coniuge o i figli a dire io mi faccio da parte e non ho bisogno di te in questo momento. Io mi faccio da parte, leggi la Bibbia, stai col Signore un attimo. E io mi faccio da parte, cerco io la soluzione. Aiutiamoci gli uni con gli altri a stare con Gesù. Poi c'è qualcos'altro che dice Gesù. E dice, chi non porta la sua croce e ne viene dietro a me non può essere mio discepolo. C'è qualcosa da portare che è difficile da sopportare. La croce. Cosa pensiamo noi quando parliamo della croce? Un'idea da parte vostra, cosa pensiamo che sia?
Rinunciare la vita, lei dice bene, rinunciare, questa è la croce.
Praticamente, qualcun altro?
Ma io sento spesso dire, quella è la sofferenza che il Signore mi ha messo su di me, tipico
risposta.
Pensiero parlando della croce.
Andare incontro alle sofferenze che il credente dovrà affrontare.
Sì, la croce parla di sofferenza, di qualcosa di difficile da portare avanti. È vero? Ma no. La Bibbia dice che ci sono due cose che possono succedere a noi credenti. E cioè che possiamo soffrire per Cristo o per quello che facciamo noi. Cioè soffrire come cristiani o per quello che succede a noi, come persone, perché ce le cerchiamo. Ma questo che noi ce le cerchiamo, come dice giustamente Giuliano, la gente dice questa è la mia croce, ma in realtà è una situazione che si è creata o che ce la siamo cercata noi, quella non è la sofferenza, non è la croce, non c'entra niente. Quella è una cosa su cui noi dobbiamo stare attenti come persone. La croce, la sofferenza per Cristo è che io incomincio a far vedere fuori, non tengo dentro di me, ma fuori, la volontà di Dio. Quella che Lui mi ha detto, mi ha fatto conoscere, io la vivo. E questo provocherà automaticamente un camminare al contrario di quelli che sono vicino a me. E lì avrò delle sofferenze. È una cosa normalissima. Però possiamo anche fare qualcosa di anche sbagliato. E cioè io cerco di smussare gli insegnamenti di Gesù verso le persone. Dico, Gesù è amore. E non dico più niente. Gesù vuole salvare. E non dico più niente. Ma invece quando dico che Gesù è anche giusto giudice e che noi siamo tutti dei peccatori, lì avrò delle reazioni diverse. E quando incomincia ad entrare nei dettagli secondo il Signore, e allora lì incominciano ad entrare le problematiche. E cosa ne pensate se parlassimo di questo a dei musulmani, che sono molto seri e molto fisici nei loro atteggiamenti, tanto da rischiare, e in alcuni posti succede, la vita. E lì dobbiamo essere attenti. Lì spesso l'atteggiamento è meglio non dire tutto, è vero? Meglio non parlare a loro. E allora incominciamo a non voler soffrire più per il Signore. Ebbene, quella invece è il portare la croce, dire la verità di Gesù, costi quello che costi. Un altro punto per seguire Gesù è mettersi dietro Gesù. È una parte importante, seguire Gesù dietro. Gesù non sta dicendo a noi, seguimi al mio fianco. Perché? Perché chi segue affiancando Gesù è come se volesse dare anche la sua parte, quindi mettere insieme quello che Gesù dice e quello che io dico, e quindi trasmetterlo anche in questa maniera. Perché no? Anche io posso dire la mia parte, o le mie idee, insieme a quelle di Gesù. E questo può succedere. Può succedere a chi predica. E noi lì anche dobbiamo stare attenti. Che chi innalza il nome di Gesù e non il suo, o insieme a quello di Gesù, beh, allora è una persona che viene da parte di Dio. E lo possiamo notare subito. Appena finisce la riunione, dopo una predicazione, o sentiamo una predicazione nei mass media o da qualche altra parte, alla fine cos'è che ci rimane in mente? Viene spontaneo cercare di capire, mi ha colpito la frase di, mi piace questo predicatore. Avete sentito mai queste frasi? Io spero che non vi succeda mai. Perché se siamo attirati da come uno espone o da quali frasi lui usa, non ci sta indicando Gesù. Ma se questo indica il Signore Gesù e lui viene osservato alla fine, rimane di guardare Gesù, il suo insegnamento, beh, allora possiamo dire è un uomo che ha mandato Gesù, perché è uno strumento ed è solo uno strumento di Gesù. E questo è molto importante, stare dietro e non a fianco. Figuriamoci quelli di cui noi siamo realmente, si può dire, quasi fan. Oggi ci sono anche i fan dei predicatori, che sta davanti e seguono migliaia di persone. È vero? Ci sono. Cari miei, e questa è stata la realtà dei Corinti. Vi ricordate quando vi esposi poco fa? Io sono di Pietro, io sono di Apollo. È successo questo, non è una cosa nuova. E allora Paolo, da parte del Signore, sta dicendo, allargate il vostro cuore, non vi restringete, perché noi vi vogliamo parlare da parte di Dio. E così è successo all'inizio. Vi abbiamo parlato da parte di Dio e voi ci avete accettati come quelli che portavano da parte di Dio il suo messaggio. E così è successo. Essi si sono convertiti, loro si sono convertiti a Gesù, non agli uomini. E così, cari miei, seguire Gesù è principalmente prendere una decisione e poi rinunciare anche a noi stessi, rinunciare alle cose più preziose. E alla fine Gesù dice, anzi prima della fine lui dice, ci sono altre due cose da tenere presente. La prima è che devi costruire con me, c'è qualcosa da costruire. Infatti lo fa come un esempio. Chi di voi infatti volendo costruire, c'è qualcosa da costruire con Gesù. Gesù non solo ti chiede di seguirlo, Gesù ti chiede di stare con lui dietro, ma di costruire con lui. Gesù sta edificando la sua chiesa. Gesù sta edificando la sua chiesa, ma non è facile. Se tu vuoi seguire Gesù, sicuro riceverai critiche. Io non voglio chiedere a Giuliano se ha una lista di quante critiche come servo del Signore ha avuto, ma ce ne sarebbero, e voglia. Ma quello che ha portato avanti è il Signore. E qui anche, è nelle chiese del Signore. Chi vuole servire il Signore riceverà questo. Gli scoraggiamenti, critiche. E ci sta bene se è una cosa personale, possiamo sempre migliorare. Ma siamo degli strumenti, ognuno di noi, nelle mani di Dio. E un'altra cosa è che c'è una guerra da affrontare. Scusate, dal versetto 31, quando parla di un re che deve calcolare il rischio. Allora, non è secondo le regole che noi conosciamo il combattere per Gesù. Non puoi pensare, io ho una quantità di persone che mi possono garantire la vittoria. Gesù può servirsi di trombe, di far girare intorno alle mura di una città, cose che non hanno niente a che fare con una guerra, con un sistema normalissimo di guerra. E noi dobbiamo calcolare con Lui. Abbiamo questo legame con Gesù per fede o per quello che noi vediamo? Perché se non si va per fede in Lui, noi non siamo per niente accettati come Suoi discepoli. E quindi Gesù arriva alla conclusione. Chi di voi dunque, ognuno di voi dunque che non rinunzi a tutto quello che ha, dice un altro passo, che pensa di avere, non può essere mio discepolo. Le cose sono molto chiare con Gesù. Noi cerchiamo sempre una soluzione, ma mi puoi riaccettare o mi puoi accettare in questa maniera come io penso invece? No, in questo caso no. Le cose sono molto chiare. Adesso rifaccio io l'invito da parte sua. Vuoi essere un discepolo o una discepola di Gesù? E adesso è molto più difficile, penso, dire sì. Sei disposto o disposta a rinunciare a te stesso? Al tuo tempo, alla tua organizzazione di vita, al tuo stile di vita, ai tuoi orari? E può essere che devi rinunciare a lasciare la moglie a casa, i bambini, fare dei viaggi, muoverti per servire Gesù edificando la sua chiesa e quelli della sua chiesa e predicare il Vangelo. Vuoi essere un discepolo, una discepola di Gesù? Vuoi regalarti completamente a Gesù? E questa è una risposta che dobbiamo dare a Lui. E ripeto, tante persone andavano con Gesù. Gesù è grande, è bello, il suo messaggio mi piace, le sue opere potenti. Ma qui Gesù dice, facciamo una pausa. Cerchiamo di chiarire cosa vuol dire seguirmi. E così, cari miei, con questa bella frase che Paolo dice ai Corinti, spero che voi non siate ristretti nell'accettare questo invito da parte del Signore, di diventare dei Suoi discepoli, ma che allarghiate il vostro cuore e che tutti insieme allarghiamo il nostro cuore a dire, Signore, dimmi cosa devo fare. Perché sapete, noi possiamo seguire Gesù, ma non sentiamo bene che è Lui. Lo sapevate questo? Samuele era così. Samuele sentiva che il Signore lo chiamava e lui non capiva. E un servo del Signore gli disse, vai nel Tempio e parlagli e dici, Signore, il tuo servo ascolta, parla. Noi possiamo sentire tante volte dei messaggi da parte del Signore, ma non lo realizziamo che è da parte sua. E io spero che oggi, questa è la mia speranza, che Dio possa far entrare questo nel cuore, nel profondo, nel vostro profondo. E cioè di prendere una giusta decisione. Non voglio essere solo un figlio o una figlia seduti, ma voglio essere un figlio o una figlia che ti segue, che cammina con te e per te, che rinuncia a tutto. Non ci sono figli che sono seduti per il Signore, che non fanno niente, che non combattono per Lui, che non costruiscono con Lui, non esistono. E quindi rivediamo la nostra posizione. Vuoi essere un discepolo, una discepola di Gesù? O vuoi accontentarti di un posto nella sala delle riunioni? Cari fratelli, cari amici se ce ne sono, io vi parlo in questo senso chiedendovi, allargate il cuore, allargate il cuore. E se pensate che il Signore vi stia parlando, allora andate a casa dopo e dite, parlami Signore, il tuo servo, la tua serva ti ascolta. Dimmi cosa devo fare, perché io ho avuto sempre le mie idee. Ho pensato che così vuol dire servirti, dimmi cosa devo fare. E poi sicuramente si userà di altri e di altri ancora per parlarci e farci capire chiaramente il modo in cui servirlo. Chiudiamo con un invito. Vuoi essere un discepolo o una discepola di Gesù? Vogliamo pregare. Signore, la tua parola è realmente una spada. E quando tu ci chiami, realmente capiamo che tu tocchi la parte più profonda di noi. E Signore, ti vogliamo pregare che i nostri cuori non siano ristretti, duri, sporchi, insensibili alle tue chiamate. Signore, intervieni e io ti prego personalmente per ognuno di noi qui in questa sala che possa realmente ritornare a casa e dire: Signore, parlami, il tuo servo, la tua serva ti ascolta. Signore, parla ai cuori nostri e cambia le nostre vite. Infondi dentro di noi un cuore puro e uno spirito nuovo. Pulisci i nostri cuori, Signore, e che possiamo vivere il resto dei nostri giorni alla tua gloria. Nel nome di Gesù, amen.